Paganone, Magia Stregoneria Paganesimo, e ricominciamo la trasmissione continuando a leggere Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Allora, in Gesù di Nazareth, l'infamia umana, oggi da Matteo leggeremo le colpe dei farisei. Leggeremo le colpe dei farisei, commenteremo il passo del Vangelo delle colpe dei farisei da Matteo e le confronteremo con la storia di Fra Dolcino e le commenteremo mettendo insieme con la bolla di Clemente V al re di Francia sulla rovina dei dolciniani. Commenteremo questo, per cui non prendo telefonate anche perché è abbastanza lungo. Vediamo un attimo. Le colpe dei farisei. Dal Vangelo. Questo è lettura letterale. Non prendo telefonate in questo momento, finché non ho finito. Allora, Gesù, volgendosi alle turbe e ai discepoli, disse: sulla cattedra di Mosè si sono assisi gli scribi e i farisei. Fate dunque e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere. Perché dicono e non fanno, legano infatti pesi gravi e insopportabili e li caricano sulle spalle degli uomini, ma essi non li vogliono muovere neppure con un dito, fanno tutte le loro azioni per essere veduti dagli uomini, portano infatti larghe le loro filaterie e mettono lunghe frange nei mantelli, amano i primi posti nei convitti e i primi seggi nelle sinagoghe, vogliono essere salutati nelle pubbliche piazze ed essere chiamati maestri dalla gente, ma voi non vogliate essere chiamati maestri, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli, e non chiamate nessuno sulla terra padre, perché uno solo è il vostro padre, quello che è nei cieli. Ne fatevi chiamare dottori, perché uno solo è il vostro dottore, il Cristo. Chi è maggiore fra voi sarà vostro servo, chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché, ricordo che non prendo le telefonate finché non ho finito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché chiudete agli uomini il regno dei cieli e non entrate voi, né lasciate che entrino quelli che vorrebbero entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per farvi anche un solo proselito, e quando lo è diventato ne fate un figlio della Gaenna, il doppio di voi. Guai a voi, giudecche, che dite: se uno giura per il Tempio non è niente, ma se giura per tutto l'oro del Tempio resta obbligato. Insensati e ciechi, che cosa è più importante, l'oro o il tempio che santifica l'oro? Voi dite ancora: se uno giura per l'altare non è niente, ma se giura per l'offerta che c'è sopra resta obbligato. Ciechi, che cos'è più importante, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi giura per l'altare giura per esso e per tutte le cose che vi stanno sopra, e chi giura per il tempio giura per esso e per chi lo abita, e chi giura per il cielo giura per il trono di Dio e per colui che vi è assiso. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate un decimo della menta, dell'aneto e del comino, e trascurate le cose più essenziali della legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste sono cose che bisognava fare senza trascurare quelle. Guide cieche, voi scolate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite il di fuori del bicchiere e del piatto, mentre il di dentro è pieno di rapina e immondezza. Fariseo cieco, lava prima l'interno del bicchiere e del piatto, sicché anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, i quali visti dal di fuori appaiono splendenti, ma dentro sono pieni d'ossa di morti e di putredine. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che fabbricate sepolcri ai profeti e ornate le tombe dei giusti, e dite: se fossimo vissuti ai tempi dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così voi attestate contro di essi di essere figli di coloro che uccisero i profeti, e voi colmate la misura dei padri vostri. Serpenti, razza di vipere, come scamperete la condanna della Gaenna? Perciò, ecco, io vi mando profeti, savi e scribi, ma di questi alcuni li ucciderete e li metterete in croce, altri li flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguirete di città in città, affinché ricada su di voi tutto il sangue innocente sparso sulla terra dal sangue del giusto, Abele fino a quello di Zaccaria, figlio di Baracchia. Ricordiamo che Baracchia fu ucciso nel 70 d.C., Ben Barachia fu ucciso nel 70 d.C. durante la rivolta degli Zelotti. Che voi uccideste fra il santuario e l'altare, in verità vi dico tutto ciò che avverrà su questa generazione. Tutto ciò avverrà su questa generazione. Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati. Quante volte ho dovuto radunare i tuoi figli come la gallina raduna i suoi pulcini sotto le sue ali e non hai voluto. Ecco, la vostra casa vi sarà lasciata deserta, poiché io vi dico, non mi vedrete più finché non diciate benedetto colui che viene nel nome del Signore. E questo qui è, se non sbaglio, Matteo, non vorrei dire una, sì, è Matteo, le colpe dei farisei, è il capitoletto, e adesso lo commentiamo. Questo è lettura letterale, non è citazione memoria. Le colpe imputate da Gesù ai farisei sono le colpe imputate a chi aveva il desiderio di vivere secondo i propri dettami. Delle accuse lanciate da Gesù ci sono solo affermazioni, ma nessun esempio, nessun fatto. Secondo Gesù i farisei vogliono essere serviti nella vita quotidiana, ma è esattamente quanto fa Gesù e i suoi seguaci, infatti non lavorano. Gesù impone agli uomini di obbedire agli ordini dei loro padroni, ma di non anelare a loro volta a diventare padrone e ancora meno attendere alla libertà. Egli vuole mantenere lo stato di schiavitù e accusa gli schiavisti di imporre lo schiavismo ai loro schiavi. Fate quanto vi dicono, sono i vostri padroni seduti sulla sedia di Mosè, ma non anelate a vostra volta di sedervi sulla stessa sedia. Essi sono seduti sulla sedia di Mosè e legano carichi e pesi pesanti sulla schiena degli uomini. Gesù si guarda bene dal dire agli uomini di liberarsi da quei pesi, ma loro non vogliono sporcarsi le mani e hanno ragione, sono seduti sulla cattedra di Mosè. Lo stesso faranno i cristiani quando si prenderanno la parte migliore, quello dei trafficanti di schiavi, ed useranno la scenografia per mettere in ginocchio gli schiavi. La scenografia come le basiliche e le chiese che i cristiani hanno costruito togliendo il pane di bocca agli affamati e gli stracci ai poveri. La scenografia, quella che la chiesa impose agli schiavi nonostante le rivolte dei dolciniani e le prediche sulla povertà imposte ai poveri. I cristiani fanno di tutto per essere visti, ma maggiormente per appropriarsi dei meriti del lavoro degli schiavi. Gli schiavi scalano le vette della conoscenza e i cristiani impongono agli schiavi di ringraziare Dio per il suo aiuto. Gli schiavi si trascinano nel fango per uscire da situazioni disastrose e i cristiani impongono loro di ringraziare Dio per l'aiuto offerto. Le donne partoriscono nel dolore perché i cristiani hanno distrutto la conoscenza medica e i cristiani impongono alle donne di ringraziare Dio per l'aiuto. Ogni volta che gli schiavi sono costretti ad affrontare imprese immani per fondare il futuro, i cristiani impongono loro di inginocchiarsi per pregare e ringraziare Dio. Gli esseri umani traggono la forza da sé per fondare il loro futuro e i cristiani vorrebbero rubargliela mettendolo in ginocchio per nutrire il loro Dio di morte, distruggendo la fondazione del futuro. A Gesù non interessa la libertà degli esseri umani e gli vuole solo prendere il posto degli scribi e dei farisei. Gesù come maestro e tutti gli altri in ginocchio, prostrati ma fratelli nella schiavitù. E dopo Gesù saranno gli apostoli a mettere in ginocchio gli esseri umani e dopo gli apostoli saranno le varie chiese cristiane, prima e poi continueranno con l'aiuto dei musulmani. Gesù impone anche di rinnegare il Padre in quanto ogni essere umano, secondo lui, deve sottomettersi al suo Padre divino. Attraverso i cristiani distruggeranno la medicina, convinti che Gesù sia in grado di supplire al lavoro medico. Gesù è un pazzo e i fanatici pulluleranno nella storia umana. Per essere più convincente, Gesù afferma che chi vuole primeggiare sarà servo, che nessuno osi scalare il cielo della conoscenza e della consapevolezza, cogliendo dall'albero del bene e del male, ma soprattutto che nessuno colga dall'albero della vita eterna. Chi cercherà la conoscenza sarà condannato, mentre chi aiuterà la Chiesa cristiana a diffondere l'ignoranza e la sottomissione, umiliati, sarà esaltato. Questa è la maledizione che Gesù lancia sulla specie umana e quella maledizione sarà messa in atto da tutti gli eserciti al servizio dei cristiani, cristiani e se stessi. La seconda parte è molto più complessa. Gesù deve impedire a chiunque di diffondere il proprio pensiero e le proprie percezioni. Gesù non dice tu dici questo o fai quello e sbagli, ma dice Tutti voi, qualunque cosa dite e qualunque cosa fate, comunque sbagliate. Questo rappresenta uno dei presupposti con i quali la Chiesa cristiana si relaziona con il mondo circostante e con le diverse forme di pensiero. I cristiani perseguiteranno i socratici, salvo usare Socrate e il suo pensiero per riempire la vuotezza del pensiero del loro fondatore. Gesù afferma che né farisei né scribi entreranno nel regno dei cieli e attraverso la loro azione di proselitismo impediscono ai loro discepoli di entrarci. Ciò che rende ipocriti per Gesù è l'attenzione degli esseri umani a diffondere quanto hanno compreso, tentando di ampliarlo. Per Gesù è ipocrita la diffusione del proprio pensiero, quando non è accettazione e critica al suo dire in quanto figlio di Dio. Solo chi si mette in ginocchio davanti a Lui e alla Sua parola viene premiato col Regno dei Cieli. La parola di Dio suo Padre risulta essere così vuota e così miserabile che deve essere avvolta col terrore e la minaccia della gaenna per essere diffusa. Il creatore dell'universo deve minacciare e ricattare come un volgare bandito da strada per diffondere il proprio pensiero. Il punto è che non esiste pensiero, ma solo imposizione di accettazione a critica di affermazioni vuote. Proprio perché sono affermazioni vuote, la Chiesa cristiana praticherà il terrore sistematico. Non parlo soltanto del terrore registrato storicamente, di cui citeremo più avanti qualche episodio, ma del terrore quotidiano inferto uomini e donne dai preti e dalle congregazioni religiose per impedire loro di migliori condizioni di vita. Parlo delle centinaia d'anni di schiavismo cui è stata sottoposta la donna da parte dei cristiani e che vogliono riprendere cercando di cancellare le conquiste sociali. Vedi ad esempio la difesa operata dalla Chiesa Cattolica della diffusione dell'integralismo islamico, sia per quanto riguarda la questione Afghanistan che per quanto riguarda l'intervento della comunità cattolica di Sant'Egidio in appoggio all'integralismo musulmano in Algeria. E non mi sto riferendo soltanto alle leggi, ma ai comportamenti quotidiani operati da ogni singolo cristiano. Il terrore è l'unico modo che le chiese cristiane hanno avuto per diffondere la parola del loro pazzo fondatore. Senza il terrore, la parola del loro fondatore appare per ciò che è, vuota. Ma il terrore propagato dalle chiese cristiane, da quella cattolica in particolare, non è frutto del singolo individuo, ma è obbedienza al dettame del suo fondatore. Dunque, l'imputazione per ogni singolo atto commesso non è semplicemente personale per chi lo commette, ma è esteso come complicità morale a ogni singolo cristiano in quanto l'atto è dettato dal loro fondatore. Quel guai a voi lascia aperta ogni interpretazione, ma l'interpretazione autentica si legge nel fare della Chiesa cristiana, nel suo modo di procurarsi i proseliti, nel suo modo di relazionarsi con gli esseri umani di altre fedi. La Chiesa cristiana ha sempre imposto sottomissione con la morte, le torture e la galera. Dunque, quel guai a voi di Gesù intendeva esattamente questo: sottomettetevi o i miei seguaci vi faranno a pezzi. Quanto era miserabile il figlio di chi si millantava creatore e padrone dell'universo. Le minacce sono l'unica cosa che riescono bene a Gesù. Forse meglio dei suoi millantati miracoli. Come può un individuo, anche come figlio di Dio creatore, accusare un maestro di traviare un suo seguace? Forse per l'invidia di non disporre gli stesso dello stesso seguace? Inoltre, come posso superare la forma per arrivare al significato soggettivo di quanto intende l'antagonista di Gesù? Chi non la pensa come Gesù è come è o è come Gesù vuole che sia? Il significato del giuramento è quanto Gesù mette in evidenza o il significato è diverso e Gesù vuole afferrare e mettere a fuoco la nostra attenzione su un aspetto specifico che a lui interessa? Il giuramento è un atto soggettivo e deve essere mantenuto nei limiti del possibile in quanto impegno soggettivo. A Roma i pagani punivano la violazione dei giuramenti con la morte, non tanto per aver violato il giuramento, ma per il furto di fiducia che la società subiva attraverso la violazione intenzionale del giuramento stesso. Il giuramento è l'atto del soggetto ed è importante in quanto atto del soggetto. A cosa il soggetto lo riferisca è irrilevante per il giuramento, è importante soltanto per gli astanti che si sentono rassicurati dal referente del giuramento. L'obbligo è un elemento soggettivo, appare dunque fuori luogo l'affermazione di Gesù secondo cui i farisei imponevano di giurare per tutto l'oro del Tempio, in quanto in quel modo chi giurava rimaneva legato al giuramento stesso, a meno che l'oro del Tempio non fosse un termine più comune e immediato per definire l'arca dell'alleanza fatta in oro, e allora il senso cambia. Il giuramento sul Tempio non aveva valore, ma giurare sull'alleanza fra il popolo ebreo e il Dio era completamente diverso. Se così fosse, è meglio che Gesù si desse una piccola registrata sul senso delle parole. Il suo è un tentativo di far apparire i farisei sotto un aspetto che a lui conviene per indicarli come cattivi. Il suo problema è: cattivi rispetto a quale alternativa? Mettersi in ginocchio davanti a lui che si proclamava figlio del macellaio di Sodoma e Gomorra? I farisei erano attenti a pagare le tasse. I cristiani saranno molto attenti a non pagarle, facendole pagare agli schiavi. Questo si deduce dalle parole di Gesù e dal divenire storico di cui la Chiesa cristiana ha detenuto il potere per molti secoli. E quando Gesù parla di giustizia, a cosa si riferisce? Alla giustizia all'interno delle leggi o a una giustizia fuori delle leggi? Ad una condizione sociale o ad una condizione morale, qualunque interpretazione è buona? La Chiesa cristiana può dire di aver rispettato le leggi, le faceva lei, e come le faceva poteva sollevare tutte le eccezioni che riteneva opportune, poteva interpretarle come meglio credeva, poteva modificarle a piacimento, chiamando tutto questo giustizia. Nello stesso tempo altri esseri umani intendono per giustizia cose diverse. Anche l'anelito verso la libertà di non mettersi in ginocchio davanti al Dio assassino di cui la Chiesa cristiana si faceva portavoce. Quale giustizia Gesù e i cristiani intendessero? Alla storia la sentenza. C'è nei cristiani lo stile di accusare di malefatte ogni essere umano che non sia della loro religione, fino ad accusarlo di delitti che essi ritengono atroci. Vedi le accuse di cannibalismo diffuse dai missionari nei confronti delle popolazioni africane. Salvo poi moltiplicare per mille le atrocità quando sono in grado di introdurre i loro eserciti per sottomettere le popolazioni più deboli. La costruzione dei ghetti e delle bidonville, nelle quali segregare milioni di esseri umani, è una delle costruzioni lager del pensiero di Gesù e dei suoi seguaci. La penultima parte è composta soltanto da una sequenza di ingiurie gratuite, atte a dimostrare quanto in basso sia caduto moralmente il figlio del macellaio di Sodoma e Gomorra. Egli accusa e accusa, ingiuria e ingiuria, giocando sulle colpe dei padri che ricadono sui figli. Domanda: vale anche per i cristiani? Le colpe del macellaio di Sodoma e Gomorra sono ricadute sul suo figlio? Già deve sopportare il peso della propria pazzia, per prendersi anche quello di qualcun altro, chiunque questo sia. Poi ricordiamo che Ben Balachia fu ammazzato nel 70 d.C. L'ultima, e questo ce lo dice Flavio Giuseppe, lo storico ebreo. L'ultima parte non è di Gesù, è dell'Evangelista. Veramente sorge il sospetto che anche quanto sopra sia un'invenzione per i suoi fini e della comunità a cui appartiene. Pertanto non vale neanche la pena di commentarla. Questo è il commento al passo evangelico puro e semplice. E adesso veniamo a Fra Dolcino. Chi è questo Fra Dolcino? Ricordo sempre che per noi ogni respiro di libertà che è avvenuto nella storia ci appartiene, perché obbedisce allo stesso divino. Fra Dolcino fu capo del movimento ereticale Osso, la metà del XIII secolo, Novara, 1307. Si mise a capo della setta degli apostolici, come continuatore dell'opera di Segarelli, dopo che questi era finito sul rogo. La sua predicazione aumentò i proseliti. In seguito alla crociata bandita contro di lui da Clemente V nel 1306, perseguitato dai vescovi in armi di Vercelli e Novara, si asserragliò nei monti tra il Biellese e l'Ossola con parecchie migliaia di uomini, finché tutti furono sterminati e lo stesso Fra Dolcino condannato al rogo con la moglie Margherita da Trento. Si sa da lettere superstiti indirizzate ai capi delle diocesi che sosteneva di trarre le sue dottrine da rivelazioni ricevute. annunciò di essere l'inviato per annunciare all'umanità la fine del quarto ed ultimo periodo, quella della soppressione della riproduzione, poiché la Chiesa del terzo periodo era stata rinnovata dai grandi purificatori come San Francesco e San Domenico. Si atteggiò allora profeta, palesando a parallelismi a Giacomo da Fiore, annunciando dopo tre anni dell'indegno pontificato di Bonifacio VIII ad opera di Ferdinando d'Aragona, che avrebbe instaurato in terra un regime di equità col trionfo dello Spirito di Dio. Questo è preso dalla grande enciclopedia Oepli e fa capire che Fra Dolcino era uno che stava combattendo la Chiesa e che aveva una relazione col circostante, e lui prendeva rivelazioni da qualche immagine cristiana, però aveva percezione di questo, e il suo proposito era quello di spostare gli elementi di libertà. Ricordo che Margherita da Trento era in realtà qua di Roana, dell'altipiano di Asiago, ed è un posto molto magico. Esiste ancora la chiesa, anche se dedicata a Margherita, che non è quella Margherita chiaramente, però lei viene da un ex paese là attaccato che fu raso al suolo. Ed è un posto magico Roana. Roana ha parecchi poteri magici che giocano a favore. Questo è Fra Dolcino. Vediamo adesso la bolla di Clemente V, re di Francia, sulla rovina dei dolciniani. Benissimo, adesso vediamo come viene attuata la pietà cristiana e la vediamo dalla bocca di un papa. Ricordo sempre che la Chiesa non ha mai sbagliato e secondo le Sacre Scritture non sbaglierà mai. Ricordatevi sempre questo. Il Vescovo Clemente, servo dei servi di Dio, saluta ed impartisce l'apostolica benedizione all'illustre carissimo figlio in Cristo, Filippo, re di Francia. Tra tutti i principi della terra ti sappiamo qual astro il più lucente che brilla per devozione pura e piena della vera religione e della fede ortodossa, che ti adoperi con tutte le tue forze, quale validissimo campione di Cristo nella difesa di essa. Tanto che ti rattristi nei momenti di avversità per la fede cattolica ed esulti quando essa trionfa, quando ti rendo partecipe di entrambi i momenti, meglio e giusto che sia per il più cristiano fra i principi, ragion per cui ogni qualvolta ci giunge lieta novella sullo stato di salute della Santa Chiesa Romana e di tutta la cristianità, con animo lieto immediatamente ti informiamo quale figlio amatissimo che abbracciamo col più sincero affetto, con tanto più affetto perché ti sappiamo ferventissimo zelatore della stessa fede cattolica, sapendo così di suscitare in ciò il tuo animo alle gioie della letizia. Vabbè, andiamo avanti. Ecco che in questo giorno presente, dopo il vespro, c'è giunta la notizia ricca di grandissima esultanza che quel demone pestifero, figlio di Belial, eresiarca quanto mai orrendo, Dolcino, per prodigioso miracolo di Dio, non per la gente che sgozzava, non per i suoi vescovi che sgozzavano la gente, dopo grandi stragi, fatiche, pericoli e spese pesantissime, finalmente è stato assicurato con molti suoi seguaci alle nostre carceri per opera del venerabile fratello nostro Rainiero, vescovo di Vercelli, ed è stato catturato nello scorso santo giorno della cena del Signore dagli uomini del vescovo e un'immensa schiera che stava con lui e da lui era stata pestata. Ricordatevi sempre quando vi ho detto che i nemici sono degli appestati, sono dei mangiatori di bambini, nel crogiolo del male, ve l'ho letto questo, no? È stata in quel giorno uccisa, e perché tu possa pieno conoscere il modo e la maniera con cui si sono svolte le stragi e la cattura, e al fine le stragi fatte dai cattolici e dolciniani, al fine di accrescere la tua gioia, ti inviamo allegata alla presente la fedele trascrizione delle lettere inviateci a tal proposito dal Vescovo e da Simone Avogadri di Collabbiano, cittadino di Vercelli. Ti preghiamo pertanto e ti esortiamo particolarmente a trovare in esse motivo per ringraziare con umile e devotamente nostro Signore Gesù Cristo, meditando su come la clemenza del Padre Celeste, con occhio di pietosa compassione, continuamente vegli sul genere umano dei cristiani e quanto ciò torni a vantaggio del nome cristiano, dal momento che gli ostacoli che si pongono di fronte alla fede cattolica per mirifica volontà divina sono estirpati alle radici, non ammazziate, no, ma per volontà divina, cioè proprio Dio, cioè non è la spada che taglia le gole, è Dio, è, cioè, davvero, no, non sono le spade che tagliano le gole, no, non sono i roghi che si accendono, no, è proprio Dio, io al loro Dio gli spacco il culo, basta che dopo mi mettono sul rogo, nessun problema. Benissimo, questo è il passo che abbiamo letto, sono le colpe di farisei, abbiamo commentato le colpe di farisei, abbiamo visto che Fra Dolcino, uno che voleva abbattere la ricchezza della Chiesa, uno che diceva che i preti ricchi vanno messi alla gogna, la gente non deve pagare le tasse, bisogna costruire il benessere sociale e per costruire il benessere sociale bisogna abbattere la Chiesa. La Chiesa ha reagito, li hanno massacrati tutti quanti, li hanno bruciati, ma non li hanno bruciati perché il nemico va sconfitto, li hanno bruciati perché erano eretici, orrendi, indemoniati, poi avevano la peste, non erano uomini che cercavano libertà, non erano neanche uomini, erano pestiferi, erano merda, chi combatte Dio è merda. Ricordatevi sempre questi atteggiamenti della Chiesa, perché non sono diversi, cioè Wojtyla non è diverso da Clemente V, non esistono diversità, sono la stessa cosa, agiscono in situazioni diverse. Se Wojtyla facesse le stesse cose di Clemente si smaschererebbe, però sta tentando di farne. Cuba è esempio. Commento: le colpe dei farisei di Matteo e Fra Dolcino. Fra Dolcino è un cristiano. Fra Dolcino crede nel cristianesimo, non nell'insieme del cristianesimo, ma solo in quella parte che, davanti agli affanni dell'esistenza, non si sceglie la parte migliore. Egli non dice il cristianesimo è nemico della vita, egli dice l'interpretazione del cristianesimo che voi date è nemica della vita. Questo sarà un leitmotiv attraverso cui il cristianesimo tenterà di sopravvivere quando i sistemi sociali in cui opera gli si scateneranno contro. Non è Gesù che semina pulsione di morte e schiavismo, ma sono i preti e il Papa, eccetera. Ecco, nel gioco per la sopravvivenza vengono sacrificati un certo numero di prelati per continuare a riprodurre la pulsione di morte. Questo modo di pensare e di agire è sempre stato un compromesso, anche per le frange di pensiero filosofico atee, che hanno sì negato Dio, ma mai hanno messo in discussione la bontà di Gesù, permettendo così la riproduzione in forma diversa e adattata alle nuove situazioni dell'apparato coercitivo cattolico cristiano. Fra Dolcino ha una particolarità. Da alcune lettere appare come un invasato, un pazzo farneticante. Affermava di trarre i suoi insegnamenti da rivelazioni ricevute. Diceva di essere inviato per annunciare all'umanità la fine del quarto ed ultimo periodo. Predicava la povertà del clero e dei servi di Dio e combatteva violentemente l'arricchimento dei vescovi ottenuto in danno delle popolazioni. Fra Dolcino si era seduto su una cattedra e intendeva agire secondo i suoi stessi dettami. Era uguale a se stesso. Cosa voleva Fra Dolcino? Voleva che chi caricava carichi pesanti sulle spalle degli esseri umani socialmente più deboli se ne accollasse almeno una parte. Voleva che quelli che si definiscono servi di Dio cessassero di usare mantelli e scenografie per ingannare gli esseri umani a cui rubano il pane dalle mani. Fra Dolcino voleva dischiudere il regno dei cieli e gli esseri umani, rimuovendo quelli che secondo lui erano gli ostacoli. La predicazione di Fra Dolcino non portava direttamente a libertà, ma tendeva a portare il pane sulla tavola di chi era costretto a mendicarlo per la propria sopravvivenza. Rivelazioni ricevute nella sua pratica monastica, attraverso il suo fare o attraverso una formidabile sensibilità, era riuscito a superare la barriera del quotidiano della ragione, era riuscito ad alterare i sensi. L'astinenza sessuale provoca blocchi di energia vitale che possono produrre fenomeni di alterazione percettiva, pratiche particolari di meditazione o funghi in farine per panificazione andata male o con presenza di funghi, relazionandosi col circostante nella forma in cui era stato educato a percepire quel circostante. Probabilmente si è trovato in un paradiso popolato dai suoi personaggi preferiti, che gli hanno dato l'esempio e lo stimolo per perseverare nei suoi propositi. Fra Dolcino aveva alterato la percezione entrando in relazione col circostante senza farsi assoggettare da quel circostante, ma usandolo per scatenare il fuoco che bruciava dentro di lui. La percezione non era occasionale, non è stata quella di Tommaso d'Aquino che lo imprigionò per tutta la vita. Fra Dolcino era già disciplinato attraverso la sua pratica nel quotidiano, le sue scelte. Quando incontrò le sue visioni e le percezioni del circostante, già percepiva le linee di tensione, i bisogni e le angosce degli esseri umani della sua specie. Le visioni non hanno fatto altro che scatenare la furia dentro Fra Dolcino, fornendolo di strumenti ideali attraverso i quali esprimersi. Fra Dolcino divenne un catalizzatore delle linee di tensione che, dalla disperazione degli esseri umani, confluivano verso di lui. Le interpretazioni che lui dava al circostante percepito, attraverso le sue visioni, appartengono soltanto a lui, al proprio divenuto e alla sua struttura educazionale. Il circostante è sempre pronto a cogliere l'occasione attraverso la quale estendere libertà. Il circostante preme sugli esseri umani ed agisce quando trova sincronia e rispondenza. Fra Dolcino imputava alla Chiesa Cattolica quanto proferito da Gesù. Guide cieche, voi scolate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite il di fuori del bicchiere e il piatto, mentre il di dentro è pieno di rapine e monnezza. Roma, Roma, o Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati. Quante volte ho dovuto radunare i tuoi figli come una gallina raduna i suoi pulcini sotto le sue ali e non hai voluto? Naturalmente la Chiesa Cattolica rovesciava questo, e ha ben ragione. Non era lei forse l'incarnazione di Gesù in terra? Non era lei la sposa di Gesù? Puttana di Gesù, replicava Fra Dolcino. Da osservatori estranei, dalla torre gettiamo chi ruba il pane dalle mani di chi non si può difendere. La Chiesa Cattolica dice che Gesù parlava così dei farisei, non di se stessa, non di se stesso. Dunque, lei era autorizzata a comportarsi in quel modo, in quanto quello era l'unico modo che conosceva. La Chiesa Cattolica non poteva continuare a seminare pulsioni di morte se fosse stata povera, se avesse rinunciato all'inganno e alla menzogna, se avesse rinunciato a seminare miseria, se avesse rinunciato a rubare il pane dalle mani di chi non si poteva difendere. Marta e Maria sono entrate in contrasto. Marta e sua sorella Maria sono in guerra. La sorella di Marta si è presa la parte migliore, vedi Luca. Marta rivendica il diritto affinché i pesi gravosi non gli siano legati addosso. Nessuna delle due dice Gesù sei un figlio di puttana, ma si scannano a vicenda, senza per questo alterare l'oggetto del contendere. Non sta a me dire delle due chi ha ragione nella disputa religiosa. Il mio compito è quello di rilevare la relazione prodotta dallo scontro e l'azione svolta dal circostante attraverso la quale sviluppare il principio libertà. Il circostante non poteva imporre libertà ai cristiani, ma ha favorito lo sviluppo delle contraddizioni che servono agli esseri umani per sviluppare tale principio in soddisfazione dei propri bisogni. La percezione di Fra Dolcino sulla quale è intervenuto il circostante era quella raggiunta da Fra Dolcino attraverso il suo fare. Se egli avesse avuto memoria della sequenza delle scelte che hanno sviluppato quel fare e non avesse dovuto subire un condizionamento che lo costringeva a pensare l'esistente come creato anziché come divenuto, avrebbe potuto intuire che quanto costruiva non era l'assoluto, ma poteva svilupparsi ulteriormente. Il circostante ha favorito lo sviluppo della percezione di Fra Dolcino, partendo da ciò che Fra Dolcino era e nel tempo in cui Fra Dolcino agiva. Al circostante interessava gettare i semi di libertà in terra fertile. Fra Dolcino era riuscito a dispiegare le ali della propria percezione, cogliendoli e trasformandoli in albero del divenire umano. Giustizia, per Fra Dolcino, passava attraverso la lettura di questo passo evangelico, nel quale identificava i farisei con il clero cattolico. Ogni cosa che egli imputava al clero cattolico le trovava nelle accuse che in Matteo Gesù rivolgeva ai farisei. A Fra Dolcino non passava minimamente per la testa che gli intenti di Gesù fossero diversi da quelli che egli immaginava e che l'impatto emotivo, a prima vista, lasciava intravedere. Egli immaginava che i farisei del suo tempo altro non erano che le gerarchie religiose. Le gerarchie ecclesiastiche non possono permettere, per quanto è loro possibile, a nessuno di percepire il circostante. Il circostante induce l'essere umano alla libertà, oppure lo convince di essere un eletto con poteri o mandati divini. In entrambi i casi, il contatto col circostante da parte degli esseri umani produce contraddizioni e scontri difficilmente gestibili dalle chiese cristiane. Quando Fra Dolcino, e prima di lui il suo predecessore, iniziò a predicare, il clero cattolico si trovò nelle stesse condizioni in cui si trovò il Sinedrio di Gerusalemme, allorché dovette processare Gesù che si dichiarava figlio del loro Dio, Dio egli stesso. La Chiesa Cattolica doveva condannare a morte, distruggerlo. La sua predicazione, lungi dall'essere deleteria al cristianesimo, era distruttiva nei confronti di quella gerarchia che quel cristianesimo voleva gestire per seminare pulsione di morte attraverso lo sviluppo della sottomissione e della miseria. Ecco la gerarchia ecclesiastica a dire a Fra Dolcino: qualunque cosa dici e qualunque cosa fai, comunque sbagli. Sia Fra Dolcino che la Chiesa Cattolica si identificavano in Gesù ed agirono contro uno contro l'altro, come Gesù avrebbe fatto se avesse potuto o se avesse avuto la forza contro i farisei. Le accuse che Gesù muoveva ai farisei erano false. È come dire che dal momento che un ladro appartiene ad un popolo, tutto quel popolo è ladro. Si chiama razzismo questo. O comunque le loro colpe non erano tanto grandi se confrontate con quelle che aveva la Chiesa Cattolica accumulato dalla sua nascita allo scontro con Fra Dolcino. Per Fra Dolcino non era importante stabilire se Gesù mentiva o meno, importava solo la descrizione che Matteo ne faceva, e i farisei per lui li aveva davanti incarnati nel clero cattolico e nel suo fare. Sia Fra Dolcino che i suoi seguaci che la Chiesa Cattolica usavano la violenza estrema per imporre le loro ragioni. Sulla violenza non si discute, sui fini della violenza non si può discutere. Si può discutere su chi, usando la violenza per primo, costringe l'antagonista alla reazione. Si può distinguere la violenza per legittima difesa. L'oggettività in cui Fra Dolcino si muoveva e che intendeva cambiare era un'oggettività di miseria, e quella miseria era stata costruita giorno dopo giorno dalla violenza del clero cristiano sulla gente a cui rubava il pane dalle mani. Fra Dolcino reagisce alla violenza, reagisce alla volontà del clero cattolico di mettere in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, reagisce alla violenza con cui il clero si appropria, accumulandole ricchezza. Esistevano altre vie per modificare quella situazione? A Fra Dolcino erano aperte altre vie per impedire che la gente fosse messa in ginocchio e privata del pane? Se non c'erano altre vie, se non quelle della supplica e dell'elemosina, quella di Fra Dolcino era legittima difesa. La violenza è il metodo degli incapaci e l'ultima risorsa dei disperati. La furia dell'essere leone, quando viene messo con le spalle al muro e non gli si è lasciata nessun'altra via, non nasce dalla malvagità dell'essere leone, ma da coloro che non gli hanno lasciato altra scelta. Quali erano i fini della violenza? Nell'invettiva di Gesù contro i farisei sono chiari. Gesù intende colpevolizzare i farisei, al di là del loro fare. Le accuse di Gesù sono false e vuote, ma articolate per ottenere un effetto suggestivo sullo spettatore. Quali erano i fini della Chiesa Cattolica? Soggiogare le persone, rendendole schiave e dipendenti da essa per continuare a coltivare la pulsione di morte attraverso la diffusione della miseria. Quali sono gli intenti di Fra Dolcino? Costringere la Chiesa Cattolica a rinunciare alla ricchezza per migliorare le condizioni di vita della gente. Una crociata probabilmente pronta a partire per Gerusalemme venne deviata e agli ordini del vescovo di Vercelli va a distruggere le valli in cui Fra Dolcino e i suoi si sono ritirati. È un massacro. I cristiani non risparmiano né uomini, né donne, né bambini. Ancora nel 1992 la Chiesa Cattolica, per volontà di Wojtyla, nel suo Vangelo Universale scrive: difendere il bene della società esige che si ponga chi aggredisce in condizioni di non nuocere. Per questo l'insegnamento tradizionale della Chiesa ha riconosciuto fondato il diritto e il dovere della legittima autorità di infliggere pene proporzionate alla gravità del delitto, senza escludere in casi di estrema gravità la pena di morte. Analoghi motivi, i detentori dell'autorità hanno il diritto di usare le armi per respingere gli aggressori della comunità civile e aggiunge, se i mezzi incruenti sono sufficienti, l'autorità si limiti a quei mezzi. Naturalmente nella loro pazzia i cristiani si identificano col loro Dio. Rubano in nome del loro Dio, costruiscono miseria in nome del loro Dio, seminano pulsioni di morte nel nome del loro Dio, fomentano guerre e stragi nel nome del loro Dio. Essi sono l'autorità, essi si arrogano il diritto di usare le armi contro gli aggressori, identificando come tali quelli che non vogliono mettersi in ginocchio davanti al loro Dio. Non c'è differenza fra Clemente V e Wojtyla. Entrambi vogliono gli esseri umani in ginocchio per poter creare miseria. Solo le condizioni sono diverse. Entrambi negano il diritto umano all'autodeterminazione dell'esistenza. Entrambi sono responsabili di stragi, stupri, violenze, torture alla gente che non si può difendere. Come responsabile di questo è il loro Dio. Essi sono l'autorità e come tale si arrogano il diritto di costruire miseria nella quale estendere il loro dominio. Solo il possesso di schiavi può uccidere, torturare, incarcerare, qualora il suo traffico sia in pericolo. Questa è la chiave di lettura del pericolo delle comunità data dal Catechismo Cattolico. Gli schiavi debbono solo obbedienza, devono prostrarsi e supplicare senza mettere in pericolo il commercio di loro stessi. Il Vescovo di Vercelli non può risparmiare né uomini, né donne, né bambini. I cristiani temono che anche un solo sopravvissuto possa ricordare il senso della predicazione di Fra Dolcino. I cristiani cattolici sono terrorizzati che questo possa accadere e per questo si impegnano nei massacri più feroci. Di questi massacri leggiamo l'esultanza del Papa Clemente V. Esulta per le stragi, esulta per le uccisioni, esulta perché attraverso di lui Gesù di Nazaret ha potuto massacrare i farisei, esulta perché quella mattanza gli consente di dimostrare: voi non vogliate essere chiamati maestri, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli in ginocchio davanti al maestro, altrimenti predecessori e successori di Clemente V gli spezzeranno le gambe. E non chiamate nessuno sulla terra padre vostro, né fatevi chiamare dottori, tantomeno seminate il principio speranza. Così le chiese cristiane, e quella cattolica in particolare, riafferma la fede. La ferocia di Gesù contro i farisei in Matteo è la stessa ferocia di Clemente V contro i dolciniani. Il motore è lo stesso, le condizioni e i rapporti sono diversi. La gioia e l'esultanza psicologica con la quale Clemente V scrive a Filippo re di Francia indica che quanto è avvenuto per la gloria della Chiesa Cattolica e il trionfo di Gesù. La lettera si apre con un'esaltazione delle doti del re e della sua devozione al fare della Chiesa Cattolica. La lettera del Papa è rivolta al re di Francia e non al contadino bracciante della Garonna o un suo pari. È importante, in quanto nell'insieme la lettera ribadisce un concetto fondamentale dell'ideologia cristiana. È come se Clemente V dicesse a Filippo che lui è il padrone e che Filippo è bravo a riconoscerlo come padrone, proteggendo lui come tale, e che, insieme, devono gioire in quanto i pezzenti non sono riusciti a conquistare nessun tipo di libertà. Loro si raccontano che Fra Dolcino in realtà non voleva veramente che il clero diventasse povero e alleviare le pene dei poveri, ma voleva diventare un padrone del loro stesso rango, spodestandoli per gestire il traffico degli schiavi. Leggi fedeli. Per questo motivo esprimono grande gioia. Clemente V e Filippo sanno perfettamente che lo scontro fu fra il potere di avere che loro detenevano e rappresentavano e il potere di essere che spingeva verso un qualche tipo di libertà. Chiedendo la soddisfazione di qualche bisogno contingente, il pane, ma non lo potevano né scrivere né ammettere, in quanto essi non potevano ammettere nessun tipo di libertà che non fosse quella di inginocchiarsi supplicando davanti a loro. Da qui l'irrefrenabile gioia dei padroni di schiavi, dal momento che allontanato un pericolo, continuano ad assicurarsi il potere. Le stragi compiute dal Vescovo di Varese rappresentano la lieta novella, rappresentano la traduzione pratica della predicazione di Gesù, Ti comunichiamo, dice Clemente V, la lieta novella, in quanto ti sappiamo fervissimo e zelante della stessa fede cattolica. In altre parole, perché sappiamo che la Chiesa cattolica, che per la Chiesa cattolica tu commetteresti stragi, stupri e violenze di ogni genere nei tuoi domini. Ci è giunta notizia che Dolcino finalmente è stato assicurato con molti suoi seguaci alle nostre carceri ad opera del vescovo Raniero. No, troppo semplice. È necessario che Fra Dolcino non sia un uomo con degli obiettivi e degli ideali. Gli ideali rimangono dopo la morte dell'ideatore. Fra Dolcino deve essere definito idealista? Matto? Nella migliore tradizione della Chiesa Cattolica, Dolcino viene definito come un demone pestifero. Non sono solo i demoni ad opporsi alla predicazione di Gesù fra la gente? Apportatore di peste, figlio di Belial. Gesù era figlio di Dio e Dolcino viene definito figlio di Satana. Eresiarca, quanto mai orrendo, non solo pensava in modo diverso, ma opponeva resistenza alle violenze della Chiesa Cattolica. Fra Dolcino viene definito esattamente come Gesù definiva chi contestava le sue millantate verità. Fra Dolcino fu definito esattamente come la Chiesa Cattolica definisce chi le contesta l'autorità morale di seminare miseria e pulsione di morte. Le Chiese cristiane, e quella cattolica in particolare, non possono far diversamente. Non è lei la sposa di Gesù, non è lei l'interprete della parola divina, non è il loro Dio il creatore dell'esistente. Dunque, se qualche cosa di giusto può esistere, Dio l'avrebbe dato alla Chiesa Cattolica. Vuoi che Gesù, figlio della sapienza assoluta, non conoscesse la verità e non l'abbia trasmessa alla Chiesa Cristiana? Da questo presupposto, Fra Dolcino non poteva avere nessun ideale se non quelli ispirati da Satana. Se le cose stessero così, allora Satana ispira ogni ideale di libertà, mentre Dio ispira gli atti diretti alla sottomissione acritica e allo schiavismo. Peccato che il Dio creatore dell'universo non esista, e non esista nemmeno il suo omologo avversario, e che l'ispiratore della libertà, nelle diverse situazioni della vita, altro non sia che il circostante nella sua marcia attraverso i mutamenti per diventare eterno. Il concetto di ripudio della figura di Fra Dolcino viene imposto da Clemente V allo scopo di impedire lo studio delle sue idee, fermando lo spettatore alla definizione mediante aggettivi imposti. Quella stessa tecnica dell'esaltazione attraverso aggettivi viene definita la mattanza eseguita dal vescovo di Vercelli, occultandone la bestialità, la ferratezza e la vigliaccheria delle azioni dello stesso vescovo. Quella mattanza è stata eseguita da un venerabile fratello, degno di venerazione per aver eseguito la mattanza, per prodigioso miracolo divino. Questo fratello ha operato insieme in accordo con Dio e portata avanti con fatica, pericoli e grandi spese. Le spese sono quanto interessano al Papa, anche se la speranza di rifarsi con lo sfruttamento delle valli strappate ai seguaci di Fra Dolcino. In questo scontro il cristianesimo si è giocato tutto, Dio compreso. Le stragi commesse rappresentano la clemenza del Padre Celeste. Le stragi commesse rappresentano la clemenza del Padre Celeste, ci ha conservato il posto, mentre Fra Dolcino voleva deporci trasformandoci in poveri. Questo è un vero miracolo che veglia sul genere umano dei cristiani, e quando ciò torni a vantaggio del nome cristiano, dal momento che gli ostacoli che si pongono di fronte alla Chiesa Cattolica per mirifica, eserciti, spade, cannoni, bombe, campi di sterminio, finanziamenti estorti, ricatti morali e materiali, eccetera, compongono la mirifica volontà divina. Sembra che i miracoli i cristiani li facciano solo in questo modo. Volontà divina sono estirpati alle radici. Fra Dolcino appartiene al suo tempo. Il suo fare, i suoi desideri, le sue aspirazioni, la sua percezione del circostante appartiene alla relazione fra sé e l'oggettività in cui è vissuto. Appartengono all'articolazione e al divenire del proprio condizionamento educazionale. In Fra Dolcino si scorge Cerere, che bloccata dalla miseria cristiana spinge per crescere. Fra Dolcino merita rispetto, un immenso rispetto meritano tutti coloro che i cristiani cattolici hanno bruciato sui roghi e i veri altari che la Chiesa Cattolica ha eretto al Gesù di Nazareth. Un immenso rispetto meritano tutti coloro che per spezzargli il sogno di libertà i cristiani hanno tagliato le gambe, le braccia, strappato la lingua e lasciati agonizzanti per il divertimento dei carnefici. E come omaggio al loro Dio, il macellaio di Sodoma e Gomorra. Io ho finito di leggere la relazione fra le colpe dei farisei, fra Dolcino e le bolle di Clemente V. Quando si leggono i passi evangelici, occorre anche sapere esattamente dove portano quegli insegnamenti e cosa quegli insegnamenti hanno costruito. Nel crogiolo dello stregone abbiamo messo un elemento. L'elemento che abbiamo messo è chiamare le cose col loro vero nome. Ebbene, noi non possiamo fermarci alla forma, non possiamo fermarci alla scenografia, non possiamo fermarci all'inganno. Noi dobbiamo chiederci il perché delle cose, dobbiamo chiederci il senso delle affermazioni. Certamente, se siamo stati educati attraverso il crogiolo del male, è stata distrutta dentro di noi la capacità critica, la capacità di essere esseri umani. Siamo persone di un gregge, il gregge divino condotto dalla Chiesa Cattolica direttamente al macello. Se invece siamo esseri umani, allora ci chiediamo il perché delle cose, ricerchiamo il perché di quegli insegnamenti e dove quegli insegnamenti portano. Dopodiché ognuno può scegliere la parte, essere uomo o essere carnefice. La scelta è solo ed esclusivamente sua. Esistono scelte diverse, ma esistono scelte di sottrazione e di autodistruzione. Bene, io ho finito questa lunghissima trasmissione. Vorrei ricordarvi questo, che a Treviso, proprio obbedendo ai canoni cattolici, all'ideologia cattolica, al modo di essere cattolico, che è estraneo alla Costituzione della Repubblica Italiana, è estraneo al vivere civile, ci è stata impedita l'uso della sala, ci è stato impedito di professare le nostre idee, di professare il nostro credo. Vediamo un attimo solo che sto guardando. La conferenza di Treviso doveva illustrare questi argomenti: la creazione nel paganesimo politeista, la vita e la morte, il concetto di divino come negazione del Dio cristiano, l'essere assolutamente necessario, l'orrore della concezione religiosa cristiano-cattolica, il circostante come coscienza, i riti in stregoneria mezzo per fondare la libertà e il paganesimo politeista come religione. Bene, ci è stato impedito di illustrare queste cose in base al fatto, al dogma cristiano secondo cui o fai quello che voglio io ti ammazzo. E questo è il cristianesimo. Noi accettiamo questo, cioè subiamo la violenza. Ho sempre detto che davanti alla violenza e davanti alla fede critica la stregoneria e il paganesimo non possono nulla, possono solo ritirarsi. Però a questa violenza reagiamo e la reazione a questa violenza è stata intanto premiata dalla, cioè la CGIL ci ha concesso la sua sala, la sala della Filt, presso il palazzo della CGIL, via Dandolo 2 Treviso. Cioè la CGIL ha detto: vabbè, poi disgraziai, ve la do una sala in cui potete esprimere le vostre idee tranquillamente. E la sala è la sala Filt a Treviso, presso il palazzo della CGIL, in via Dandolo 2 Treviso. Ripeto ancora, sala Filt, palazzo CGIL, via Dandolo 2 Treviso. La via Dandolo a Treviso, più o meno, è sulla strada che dalla stazione Portarea a Venezia, no? Cioè fate il cavalca ferrovia e dovrebbe essere, una volta giù dalla cavalca ferrovia, 50-100 metri, dovreste trovarla sulla destra, venendo da stazione di Treviso verso Venezia. Questo è grazie a Pagani, a persone che amano questa trasmissione, che simpatizzano con le nostre idee, ci hanno consentito di usare questa sala. Ricordo ancora, la conferenza sarà tenuta sempre sabato 7 febbraio presso la sala Filt, palazzo CGIL, via Dandolo 2 a Treviso, alle ore 18:30, la stessa ora dell'altro luogo. E abbiamo messo in atto altre iniziative che sono quelle di protesta presso i giornali, che è venuto fuori questo articoletto, diciamo così, sulla Tribuna di Treviso. Altri giornali non hanno nemmeno preso in considerazione la cosa, purtroppo dobbiamo prendere atto di questo. E nello stesso tempo è stata mandata un'informativa, non so come si chiamarlo, esposto, denuncia, informazione di reato, informativa, alla Procura Generale della Repubblica di Treviso, proprio alla persona di Candiani, del dottor Candiani, del dottor Gianfranco Candiani, in quanto alle motivazioni con cui ci è stata tolta la sala. Il sindaco afferma: solo ora, con l'invio del volantino di pubblicizzazione, se ne è evinta la natura che non è rispondente ai canoni di utilizzo di una sala pubblica comunale per il taglio dato alla discussione. Cioè, il taglio dato alla discussione, il punto di vista, le nostre idee non sono tali da essere espresso nella sua struttura comune. Cioè lui praticamente si ritiene padrone dell'oggetto, si ritiene padrone del modo di esprimere le idee, e lui ci priva della possibilità di esprimere le idee. Ora, nella comunicazione che ho fatta al dottor Gianfranco Candiani, al procuratore di Treviso, chiedo giustizia e chiedo di poter esprimere le mie idee in qualsiasi luogo pubblico a parità di condizioni che ci sono. Cioè, se il luogo pubblico ti dice: tu spendi 100.000 lire per avere la sala, e la sala là il giorno tot, perché il giorno è libero, o me la prenoto per il giorno, io devo poter utilizzarlo esattamente come qualsiasi altra associazione culturale, qualsiasi altra persona che ha delle cose da dire. Un esempio di questo è questa radio, dove parlano tante voci diverse, voci anche in contrapposizione, che però queste voci esprimono le proprie cose, e questo è effettivamente la risposta etica, morale, soggettiva di persone altamente morali, che anche se non sono d'accordo lasciano gli spazi a chi è in grado di dire qualcosa, qualunque cosa debba dire, dopodiché se ne assumerà la responsabilità della cosa stessa. Allora, ripeto ancora che io sono Claudio Simeoni, se qualcuno vuole dei chiarimenti, via delle Vignole 4 Marghera. E un pubblico ringraziamento devo farlo a Oreste di Marcon, che mi ha mandato un libretto interessantissimo sull'attività della Chiesa Cattolica all'interno della Jugoslavia, all'interno della destabilizzazione jugoslava durante la guerra civile del 43, durante l'occupazione nazista. Lo leggerò attentamente e prenderò gli spunti che mi servono, tanto per capire, insomma, che esistono delle tensioni diverse da quelle cattoliche, esistono delle passioni e dei sentire diversi. E allora, vi ripeto ancora, io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, e ricordo l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è un'associazione culturale che stampa un bollettino, l'ultimo bollettino che è stato stampato, anche per ricordare quel radioascoltatore che dice: tu non mi dici cose tue. In realtà noi abbiamo già presentato il crogiolo dello stregone, e il crogiolo dello stregone viene pubblicato come diffusione interna da parte di questa associazione, richiedendolo all'associazione, mettendoci dentro qualche soldino in busta, insomma, magari per i francobolli, magari per la fotocopiatura. Potete avere tutto quello che è stato il crogiolo dello stregone presentato a questa emittente, per cui telefonate, o cioè scrivete, perché è un indirizzo postale, e l'associazione ve lo manderà, come l'associazione vi manderà i miei libri, cioè il libro dell'Anticristo, Gesù di Nazareth, dell'infamia umana, il sentiero d'oro, ciò che porta a diventare eterni, cioè che rappresentano parte importante del paganesimo, parte importante della stregoneria, richiedendoli sempre all'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Il prezzo di fornitura è abbastanza basso, insomma, si parla di un 15-20 mila lire, insomma, per cosa, per cui non è che siano richiesti chissà quali cifre, sono solo il contributo per la carta, per la fotocopiatura. Bene, io finisco qui la trasmissione, ragazzi, qualcuno è arrivato, però il sottoscritto ormai ha la voce che sta andando a pacciocche. Vi ringrazio per avermi ascoltato e ricordatevi sempre, bisogna sempre coltivare la propria libertà, mai tirarsi indietro. Le battaglie ideali pagano sempre, pagano come contributo al sistema sociale in cui viviamo. Soltanto la libertà all'interno del sistema sociale in cui viviamo ci garantisce di vivere al meglio. Trafficare schiavi, essere furbi, rubacchiare è sempre una cosa estremamente negativa. Anche se qualche volta è necessario farlo per la sopravvivenza o per adattamento, è sempre bene pensare ad avere una struttura morale, ad avere una dignità rispetto alle cose, a sapere affrontare le proprie cose e la propria vita, essere responsabili di se stessi, sviluppare il proprio divino che c'è dentro e ricordarsi sempre, nel paganesimo, noi siamo dei, che sia, dei inseriti in dei, in un divino. Cioè, ciò che ci circonda sono dei e noi lavoriamo per costruire il Dio che abbiamo dentro. Se qualcuno chiede a un pagano, sei tu un Dio? Sì, sono un Dio e sono allo stesso livello di Apollo, sono allo stesso livello del Sole, sono allo stesso livello della Terra, perché questo è il paganesimo, è il divenire eterno della persona, non l'assoggettamento a un Dio padrone. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci alla prossima trasmissione, giovedì prossimo.